Apriamo la nostra Bibbia in 2 Corinzi 10 e noi parleremo proprio questa mattina della guerra spirituale in cui ci troviamo. Allora, da capitolo 10 fino alla fine di 2 Corinzi, Paolo un po' espone questi falsi profeti che sono infiltrati nella chiesa a Corinto. E voi sapete, anche nelle chiese oggi ci sono ministri di Satana che si mascherano come figli di luce, che cercano di infiltrare il popolo di Dio, a inquinare, a portare divisione, a portare eresie, a sviare i credenti dalla vera via. E quindi dal capitolo 10 fino alla fine di questo libro, Paolo mette alla luce le qualità di questi falsi profeti e anche il fatto che loro in queste chiese in questo momento c'erano questi falsi dottori che sparlavano di Paolo, no? Cercavano di diminuirlo, cercavano di togliere la sua autorità spirituale sulla chiesa a Corinto. E quindi cominciando in versetto 1, io stesso Paolo vi esorto per le mansuetudine e benignità di Cristo. Io che quando sono presente di persona fra voi ben sono umile, mentre se si sono assente mi mostro ardito verso di voi. Quindi Paolo comincia il suo appello ai Corinzi con umiltà. Voi sapete che Paolo, il nome, significa piccolo. Sapevate? Che il suo nome era Saul. Quando lui ha conosciuto il Signore dice, da ora in poi il tuo nome sarà Paolo, che vuol dire piccolo. E secondo me il Signore ha messo questo nome perché Paolo, prima di conoscere il Signore, era un pezzo grosso nel mondo ebraico. No, lui era come un cardinale, se vogliamo paragonarlo all'Italia. Era veramente un personaggio famoso e importante nel mondo religioso. Ma il Signore dice adesso tu sarai piccolo e io sarò grande. E io mostrerò la mia grandezza nelle tue debolezze. E quindi Paolo fa questo appello, vi esorto, letteralmente vi supplico, con mansuetudine e benignità di Cristo. Vi prego che quando sarò presente non sia obbligato a procedere arditamente con quella confidenza di cui sono reputato audace contro certuni che ci reputano come se camminassimo secondo la carne. Quindi c'erano questi certuni nella chiesa a Corinto e potete stare sicuro che, fratelli, a Montebelluna ci saranno anche certuni che cercheranno di dissuadere noi, di portarci via, di riempirci la testa con altri dei. Paolo ha fondato questa chiesa, lui era il loro padre spirituale. Sono nati di nuovo, hanno conosciuto la grazia di Dio attraverso il suo ministero, ma poi lui è andato via a piantare altre chiese nel Mediterraneo, a servire Dio in altri luoghi. Magari ha ordinato dei diaconi anziani in queste città, ma erano infiltrati questi certuni che mettevano in dubbio l'autorità di Paolo e cercavano di far che i corinzi guardavano Paolo con occhi umani. Perché vedremo più avanti in versetto 11, una delle accuse che avevano contro di lui era che la sua apparenza fisica non era un granché. Noi non sappiamo com'era Paolo, la sua apparenza, ma da questo, perché sapete, se lui era Robert Redford col vestito di $5,000, sarebbe ridicolo queste accuse. Ma come magari lui non aveva una grande apparenza fisica? E poi un altro, i greci accusavano lui di non saper parlare bene. E quindi magari Paolo non era molto eloquente, non era molto carismatico come predicatore. E quindi questi guardavano, vedi l'apparenza di Paolo, vedi come parla, come può lui essere un uomo di Dio? E quindi giudicavano Paolo carnalmente, non spiritualmente. E lui dice questi certuni che ci reputano come se noi camminiamo secondo la carne. Perché Paolo non giudicava questi certuni secondo la carne, ma per lo spirito, per quello che era dentro la loro vita. Perché poi si vedono i frutti nella vita di una persona. Infatti, anche se camminiamo nella carne, non guerrigiamo secondo la carne. Perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze, distruggendo i ragionamenti ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio, e facendo prigioniere ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. E siamo pronti a punire qualsiasi disubbidienza quando la vostra ubbidienza sarà perfetta. Allora, cosa sta dicendo qui Paolo? Noi viviamo in un corpo umano, quindi noi siamo nella carne, siamo umani, però lui dice la nostra guerra, il nostro modo di operare non è carnale. Noi non serviamo Dio con ragionamenti carnali o metodi carnali, perché le armi della nostra guerra sono potente. E quindi questa mattina parleremo delle armi che noi abbiamo a disposizione come credenti e come noi dobbiamo usare queste armi. E Paolo dice, i nostri armi non sono carnali ma potenti in Dio, distruggere le fortezze, distruggendo, notate qua, ragionamenti. Quindi quali sono queste fortezze che noi dobbiamo distruggere? Sono fortezze di mattone, come la rocca di Asolo? No, ragionamenti, sono modi di ragionare. Ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio. Quindi sono ragionamenti, sono modi di pensare che vanno contro la conoscenza di Dio. Perché sapete, Gesù ha detto, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Quando noi abbiamo conosciuto il Signore, il nostro spirito, voi sapete siamo fatti di spirito, anima e corpo, e nel momento in cui abbiamo confessato Cristo come nostro Salvatore e Signore, e abbiamo chiesto perdono, ci siamo riveduti dei nostri peccati, Cristo è venuto a abitare dentro di noi per mezzo dello Spirito Santo, il nostro spirito è nato di nuovo. Infatti Paolo in Efesini 4 dice, spogliatevi del vecchio uomo, siate rivestiti dell'uomo nuovo creato in Cristo Gesù. Quindi il nostro spirito è nato di nuovo. Noi eravamo morti spiritualmente, ma in Cristo viviamo spiritualmente. Nostra carne è sempre quella che era anche prima, perciò c'è un combattimento, perché la carne desidera, indovinate che cose? La carne desidera che cosa? Le cose carnali. La nostra anima, che incorpora la mente, il nostro carattere, anche quello non è nato di nuovo. E ci sono questi ragionamenti. Non so voi, io ho conosciuto il Signore 19 anni. Magari alcuni di voi più tardi, alcuni di voi prima. Ma per 19 anni il mondo mi ha distratto. Il mondo mi ha distratto come ragionare. Non è vero? E quindi c'erano tante di quelle fortezze nella mia mente, tante di quelle modi di pensare sbagliate, carnale. Vi do solo uno. Voi sapete un po' il mio passato, non sono stato un chierichetto in chiesa. Il mio modo di ragionare, prima di conoscere il Signore, se tu mi fai male io ti faccio doppio. Questo era il mio modo di pensare. No, io bado sul numero uno, perché il mondo mi ha insegnato così. Io non permetterò a nessuno di ferirmi, io farò un muro e non permetterò che la gente entri nel mio muro. Perché io a 14 anni mio padre ha abbandonato mia mamma per un'altra donna e prima, diciamo secondo il mondo, era un bravo ragazzo. Io prendevo sempre 9 o 10 lodi in scuola, era bravo nello sport, era un bravo ragazzo, non facevo quasi mai niente di male. Ma quando mio padre ha fatto questo, è scattato dentro di me, c'è una ferita così profonda che sono entrato in un periodo proprio di autodistruzione, di ribellione, in cui adesso capisco, perché poi il Signore mi ha fatto capire, che io cercavo di distruggere la mia vita per far pagare mio padre. Sapete che molti di noi come adulti, tante delle cose che noi facciamo sono conseguenze della nostra infanzia. E ancora siamo condizionati con tanti atteggiamenti che sono stati forgiati in noi quando eravamo piccoli. Ma ho una buona notizia, perché Cristo ci vuole liberare da queste cose. Che noi non troviamo più la nostra identità in quello che nostro papà o mamma o qualcun altro ci ha fatto quando eravamo piccoli. Ma vuole che noi comprendiamo cosa siamo in Gesù adesso. Perché siamo una nuova creatura. Tutte le cose vecchie sono passate. Ma purtroppo molti di noi, anche se cioè spiritualmente e posizionalmente tutte le cose vecchie sono passate, molti di noi portiamo ancora un bagaglio del passato. Perché non abbiamo preso posizione contro queste fortezze, contro queste altezze che si elevano contro la conoscenza di Dio. Ed è un processo. Io, appena dopo la nuova nascita, se qualcuno mi faceva un torto, non una torta, se mi faceva una torta io ero contento. Ma se qualcuno mi faceva un torto, subito scattava il vecchio Craig. Tu hai fatto così, adesso ti faccio doppio. Però poi lo Spirito Santo, che ora dimorava dentro di me, ha detto, Craig, tu ancora stai ragionando carnalmente. E non è facile, specialmente nella nostra vita familiare, perché in anni sviluppiamo certi meccanismi, no? Come un cane che morde la coda. Avete mai visto un cane che mordeva la coda? No? La cosa più sciocco sul creato di Dio, no? Che cane scemo, no? Morde se stesso. Che penso che sua coda è, non so, un serpente, un nemico, ma sta facendo male a se stesso, no? Dice, mamma mia, che cane scemo. Eppure, fratelli, tante volte anche noi mordiamo la nostra coda. Perché Satana, vi dico una cosa, Satana sa spingere i tuoi bottoni. Lui sa le ferite che tu hai subito da piccolo. Lui sa quei aree sensibili nella tua vita. Lui sa spingere i bottoni per farti ingrippare. Lui è astuto, lui ti ha studiato tutta la tua vita. Lui ha visto quando tu eri piccolo è successo quelle cose. Magari i tuoi genitori ti chiamavano sempre stupido o scemo o qualcosa. E no, e il mondo ti ha condizionato. E quindi sono fortezze nella nostra mente che non vengono annullate nel momento in cui noi conosciamo il Signore. lo spirito è rinnovato subito, ma la mente è un processo in cui noi dobbiamo santificare la nostra mente. È un processo e noi possiamo anche affrettare questo processo. Girate un secondo in 1 Corinzi capitolo 12. Perché la Bibbia non è un libro che dice solo cacciate giù queste fortezze, questi pensieri che si alzano contro la conoscenza di Dio. La Bibbia ci dice anche come farlo. Perché c'è una risposta per ogni problema umano in questo libro. E qui in Romani capitolo 12 è sempre l'Apostolo Paolo che scrive, versetto 1, «Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo ed accettevole a Dio». Quindi questa è la prima cosa che noi dobbiamo fare ogni giorno. Quando ci alziamo, magari ci mettiamo a leggere la parola con il nostro cappuccino, il nostro espresso, un po' di tempo preghiera, e Signore, voglio oggi dare la mia vita a Te. Voglio presentare quello che io sono al Tuo altare. Offrire la mia vita a Te come sacrificio vivente. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Quindi quando uno è appena nato di nuovo, la sua mente è ancora, no, ha i modi di ragionare vecchi e ha bisogno di essere rinnovato. Come rinnoviamo la nostra mente? Meditando, leggendo la parola di Dio. Perché è la parola di Dio che ci insegna quale è la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Noi scopriamo chi è Dio. Scopriamo il suo volere per la nostra vita. E quindi, quando io volevo, no, magari picchiare quella persona che mi ha fatto un torto, lo Spirito Santo prendevo, no, benedite quelle che vi maledicono. Ah, bene, Signore. Ok, mi offro come sacrificio vivente. Io benedico quelle persone. Vedi tu, Signore. E sapete, fratelli, che il Signore può prendere cura di quelle che ti fanno male. Molto meglio di te. Anche l'Apostolo Giacomo nella sua lettera dice che l'ira umana non compie la giustizia di Dio. No, nella nostra rabbia qualcuno ci... Noi non compiamo niente, solo guai. È meglio che noi benediciamo e diciamo, Signore, vedi tu con queste persone. Ma noi meditando la parola di Dio, assimilando la parola di Dio, la nostra mente viene rinnovata. No, rinnovato è una parola proprio ringiovenire, ridare vita. Perché noi, il mondo, ci avevo insegnato malamente. No, guardare numero uno, come io, se uno ti fa male tu lo fai doppio. Il mondo ci ha insegnato che il nostro valore è in quello che possediamo, giusto? Ancora oggi il mondo pensa, cioè se tu guidi una Nissan Serena che ha 15 anni, non vale niente. Ma se tu guidi un Ferrari, allora sei importante. Non, il mondo non ci insegna queste cose. Il mondo certamente non ci insegna che se tu sei una persona morale o sei tu una persona che dà la tua vita per gli altri, no, sei fesso. No, tu devi, no, il mondo del lavoro deve tagliare le gambe agli altri, scavalcarli, così avrai successo, così sarai importante. E quelli del mondo, loro trovano il loro, loro valore, no? In queste cose, nel potere, nella ricchezza, nella bellezza, che sono tutte cose, cosa sono? Effimere. Esatto, finiscono, qualcuno ha detto. Sono cose che finiranno, la bellezza scompare. La ricchezza non porteremo oltre tomba. Il potere anche. Sono tutte cose effimere. Ma quello che noi siamo in Cristo Gesù è eterno. E quindi noi credenti come Paolo dobbiamo trovare la nostra identità non in quello che nostro padre, nostra madre, nostro zio ci magari ci hanno inculcato bene, quindi non, però molti di noi abbiamo avuto non credenti per genitori. E quindi la mia identità non è stabilito perché mio genitore mi disprezzava sempre per tutta la mia vita. La mia identità è una nuova identità adesso come figlio di Dio. Io sono un figlio del Re dei Re, il Signore dei Signori, il Creatore dell'universo. Wow! E quindi non ho niente da invidiare nessuno di questo mondo, anzi loro devono invidiare me, perché ho un rapporto con il Creatore. E abbiamo cantato questa mattina, grande è il Signore, e noi vedremo. Perché se siamo figli di Dio, noi vedremo Dio nella sua gloria. Mi vengono pelle d'oca solo a pensare in questo momento. Che noi saremo davanti alla presenza di Dio e contempleremo la sua gloria e la sua maestà. E nessuno mi può togliere questo. E quindi noi dobbiamo trovare la nostra identità. Comprendete? Noi leggendo la parola di Dio, meditando la parola di Dio, cominciamo a ragionare in un altro modo. Cominciamo a capire quali bottoni Satana cerca di spingere. Questa è una cosa molto importante nella nostra vita familiare. Perché i familiari non credenti saranno strumenti di Satana per spingere quei bottoni. Vi siete accorti? Però loro non sono nostri nemici, perché la nostra guerra non è contro carne e sangue. Loro sono pedini nelle mani del nemico. Loro non sanno quello che fanno. Ma spesse volte il nemico usa proprio quelli della nostra famiglia o colleghi o gente vicina a noi, non credente, per spingere quel bottone. Perché lui sa che quando era un piccolo quello era una ferita, quello era una cosa sensibile nella sua vita, e quindi lui sussurra nel loro orecchio, vai lì e prendilo in giro per come hai tagliato i suoi capelli. No? Tante volte sono delle piccole cose così, nessuno sa quelle ferite che ognuno di noi abbiamo subito, ma Satana sa. E lui cerca di raggirare il dito nella piaga. Ma noi dobbiamo essere astuti e capire, Paolo dice, non siamo ignoranti dell'astuzia di Satana, delle sue macchinazioni. E anche noi, meditando, assimilando la parola di Dio, allora diventiamo saggi spiritualmente. E quindi quando quella persona viene là, ah, ma tu, spingi quel bottone, noi possiamo dire, questo è del nemico. Dio ti benedica. No? Invece di reagire carnalmente, che abbiamo tante volte la tendenza di fare così. Girate in Filippesi, capitolo 4, Filippesi 4, versetto 10, no scusa, 4, Filippesi 4, 4, dove sempre l'Apostolo Paolo ci insegna anche in più modo ampio su che cosa dovremmo noi ragionare. Rallegratevi del continuo Signore, io ripeto ancora, rallegratevi. Ma significa che dobbiamo rallegrarci anche quando stiamo male? Sì. Dobbiamo rallegrarci quando abbiamo perso il lavoro? Sì. Quando siamo malati? Sì. Sempre. E questo va contro la carne. È un passo di fede. È facile essere allegro quando tu scopri il governo italiano ti dà 4.000 euro, no, delle denunce dei redditi. Magari 4 euro ti danno, giusto? Forse. Però no, è facile, alleluia, gloria al Signore, mi è arrivato un assegno di 4.000 euro. È facile. Anche uno che non ha il Signore può rallegrarci in questo. Ma è un passo di fede. Perché noi comprendiamo che la nostra felicità e la nostra identità non è nella salute, non è nel lavoro, non è nelle cose esterne, ma è nel Signore e in quello che noi abbiamo nel Signore. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento. E la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e la vostra mente in Cristo Gesù. Allora, noi abbiamo la tendenza umana carnale, quando c'è un problema, di essere ansiosi, giusto? Tutti noi, alcuni in modo più grave, alcuni meno grave, ma è la tendenza di ogni umano quando c'è un problema di cominciare, cosa faccio? C'è questo problema? Allora come devo arrangiarmi? Se vado lì presto questo e prendo là e poi mi arrangio, mi faccio? Allora, questo è il nostro ragionamento prima di conoscere il Signore, giusto? Di cercare di arrangiarci con le nostre forze. Ma ora che siamo nati di Dio, figli di Dio, ancora dobbiamo ragionare così? No! Paolo dice, non siate in ansia per cosa alcuna, quindi per nessuna cosa. Ma in ogni cosa le vostre richieste siano note a Dio mediante preghiera, suppliche con ringraziamento. Quindi quando c'è un problema, cosa dobbiamo fare? Il primo passo? Andare in preghiera davanti al Padre. E non è la nostra tendenza naturale. La nostra tendenza naturale è di essere ansiosi, di ragionare umanamente, con i ragionamenti che non sono contro la conoscenza di Dio, come il mondo ci ha addestrato. Ma noi per fede dobbiamo dire no. Preghiamo per questa cosa. Mi piace molto che è capitato più di una volta che magari c'è un problema in famiglia e i miei figli sono i primi a dire, papà, preghiamo. Dobbiamo diventare come piccoli fanciulli. Ah, giusto, giusto. Sono pastore, dovrei sapere questo. Giusto, Viola, preghiamo, hai ragione. Grazie, lo Spirito Santo ha parlato attraverso mio figlio anche a me. La nostra tendenza non è di pregare, è di pensare, vediamo. Ma dobbiamo rinnovare la nostra mente con questa parola, no? C'è un problema? Dobbiamo cercare la faccia di Dio. Portiamo questo problema davanti al Signore. Facciamo conoscere le nostre richieste al Padre. Mediante preghiera, suppliche con ringraziamento. Quindi presentare il problema davanti al Signore e poi ringraziarlo che Lui è in controllo, che in qualunque modo Lui prenderà cura di noi. E per fede, e la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e la vostra mente in Cristo Gesù. Quindi la pace di Dio per noi credenti deve essere la normalità. La pace e la gioia del Signore non è dipendente sulle nostre circostanze. Chi non conosce il Signore, la loro pace e gioia, no? Se vanno in ferie sono felici, se devono lavorare sono arrabbiati, no? Se entrano tanti soldi sono contenti, se ci sono bollette da pagare non sono contenti. Cioè chi non conosce Cristo, il loro umore e vita è regolato dalle circostanze totalmente. E purtroppo, fratelli, anche tanti di noi, perché ancora abbiamo fortezze nella mente che devono essere distrutti, che dobbiamo riconoscere, Signore, questo mio modo di ragionare è carnale. Signore, rinnova la mia mente. Fa che io possa vedere le cose come Tu li vedi. Aiutami Tu, Signore. Quando ci sono problemi, Signore, la Tua parola dice che non devo essere ansioso, ma devo venire a Te in preghiera. E devo presentare le mie cose a Te. Padre, Tu vedi la situazione. Vedi Tu e Ti ringrazio già. Perché so che Tu mi ami, so che il Tuo piano per me è buono e so che in qualunque modo Tu prenderai cura di me e anche di questa situazione. Per il resto, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono onorevoli, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù, se vi è qualche lode, pensate a queste cose. Un'esperienza che facciamo ogni anno, in agosto, andiamo al castello, no? Molti di noi della chiesa, magari quelli che vanno per la prima volta, magari è la prima volta che hanno fatto un campeggio cristiano, una settimana, no? Senza la distrazione della televisione, la pubblicità, la radio, i giornali, i cellulari, i videogiochi, no? Una settimana nell'aria fresca a meditare la parola di Dio, a stare in preghiera con i fratelli, a lodare il Signore in mezzo alle Alpi. E molte volte i fratelli che per la prima volta, non solo la prima, ma spesso quelli che vanno la prima volta, mamma mia, mi sento rinnovato. Mamma mia, c'è una pace, c'è una... perché non hai avuto la mondizia entrare nel tuo cervello per una settimana. Comprendete? Come quello che noi mangiamo fisicamente... No, in America abbiamo questo detto, you are what you eat. Tu sei quello che mangi. Quindi magari qualcuno sta pensando, il pastore mangerà tanti cheeseburger allora. Ma anche spiritualmente è così. Noi saremo quello che noi mangiamo. Noi saremo quello che noi meditiamo. E perciò quando vengono, perché a Corinto c'erano questi falsi profeti che venivano a sparlare dell'Apostolo Paolo, di parlare male dei servi di Dio. E i Corinzi invece di dire, no, la mia Bibbia dice che devo meditare sulle cose giuste, onorevole, pure, amabile, e quindi io non voglio sentire quello che... Tieni la tua mondizia per te stesso. Perché non voglio la tua spazzatura che entra nel mio orecchio. E perciò Paolo, tutto il discorso della guerra spirituale, perché siamo in guerra spirituale. Il nemico vuole bombardarci dalla mattina alla sera con la mondizia. Anche nella Chiesa. Ma noi dobbiamo, come il mondo ci ha addestrato per tanti anni, ora dobbiamo permettere allo Spirito Santo di addestrarci. e ogni giorno meditare la parola di Dio. Signore, rinnova la mia mente. In Isaia il Signore dichiara: i miei pensieri non sono i vostri pensieri e le mie vie non sono le vostre vie. Perché quanto è più alto il cielo della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie. Noi per tutta la vita abbiamo camminato secondo i corsi di questo mondo e secondo i ragionamenti di questo mondo, ma ora lo Spirito Santo dice: adesso ti voglio portare più in alto. Adesso ti voglio portare che tu ragioni come tuo Padre Celeste, che tu vedi, no, non carnalmente, come i Corinzi vedevano carnalmente Paolo, ma voglio che tu vedi le cose spiritualmente. Quelle cose che avete imparato, ricevuto e udito da me e veduto in me, fatele e il Dio della pace sarà con voi. E quindi adesso, questa settimana, potete cercare di mettere in pratica la parola che Dio ci ha dato questa mattina. Magari nella tua vita familiare, no? Con tuo marito, con i tuoi figli, con qualcuno. Sempre entrate in questi stessi giri viziosi. No? Come anche con Bab, no? Gli studi di Neemia. C'è questa mondizia, no? Ma noi non possiamo costruire un nuovo muro se non rimuoviamo prima quelle macerie. Allora riconosci queste cose. Capisci che questa è una cosa spirituale che accade nella tua casa. Che Satana sa i bottoni che deve spingere. Deve capire che questa è una cosa spirituale. E quindi io devo prendere provvedimenti spirituali. Io non devo mettermi di nuovo a litigare con mia moglie, con i miei figli, con mio zio. No, io devo legare nel nome di Gesù. E dire: Signore, liberimi da questo mordere la mia coda. Libera la mia famiglia da questo circolo vizioso. Che possiamo non solo essere individui rinnovati, ma famiglie rinnovate. E che la gente non ci guardi e dice: oh, sono uguale a tutti gli altri. Non possono guardare, non c'è caso, dice: ma lì c'è un'armonia là, bello, perché è una casa guidata dallo Spirito Santo. Amen.